Gaia Tortora è giornalista, vice direttrice del TG La 7 e conduttrice televisiva, autrice del libro Testa Alta e Avanti, In cerca di giustizia, storia della mia famiglia, edito da Mondadori. Tra le pagine di questo racconto autobiografico, scritto dopo 40 anni dall'arresto di suo padre, il noto giornalista e conduttore televisivo Enzo Tortora, ci si immerge nel calvario umano che la famiglia di Gaia Tortora ha dovuto attraversare. È stato uno dei casi italiani di mala giustizia più tristemente noti degli ultimi anni, ma anche una storia piena di dignità, coraggio e forza. Gaia Tortora si è immersa nei suoi ricordi di infanzia che, come dice lei, sono come le strade di Roma, sconnessi e pieni di buche. Do il benvenuto a Mille Voci a Gaia Tortora. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
Grazie a lei del suo
Grazie.
tempo. Signora Tortora, io... Come? Sì, è al telefono?
Sì, ci
Ah,
sono, ci
bene,
sono.
bene, bene. Io volevo subito iniziare, mi sono annotata una frase che mi ha colpito nelle pagine del suo libro. Non so quanti muri ho dovuto abbattere per poterlo scrivere, ma oggi ho finalmente capito che il guerriero forte è quello capace di riconoscere la propria debolezza. Tutti gli altri sono guerrieri condannati a smettere di combattere. Ecco, queste sono parole tratte dal suo libro che apparentemente, visto anche i tempi che stiamo un po' correndo, sembrano quasi controcorrente, visto che mostrarsi nelle proprie vulnerabilità non sembra essere sempre da vincenti.
Sì, naturalmente è vero, però diciamo che non potevo ovviamente comprenderlo a 14 anni, ma forse neanche a 20 e forse neanche a 30, perché, tanto perché non ho avuto il tempo di fermarmi, no? Di fermarmi ad analizzare se era bene, se era male, se era giusto farsi aiutare, insomma, il compito che avevo e che avevamo noi era quello di andare avanti e di risolvere tutto il più velocemente possibile. E invece poi, sai, passano gli anni, i giorni, i minuti, la vita si accumula, no? Anche di tante altre cose, di esperienze che si intrecciano. E quindi poi ti ritrovi inevitabilmente a un'età più adulta, forse anche più consapevole di tante altre cose, e capisci che non puoi essere solo un soldato, ecco, e che se anche i soldati hanno delle fragilità, ovviamente, perché sennò sei un robot, non sei un essere umano, e inizi, insomma, a metabolizzare tutto in maniera diversa.
Magari signora Tortora, perché sento nella comunicazione che c'è un leggero fruscio e io manderei una canzone che tra l'altro penso che lei gradirà perché l'ho scelta apposta, visto che so che Renato Zero le piace, e chiederei alla centralinista di riprovare a contattarla e magari trovare una
Va bene,
qualità un po' diversa.
va bene, va
A
bene.
tra pochissimo, grazie.
Sì.
Renato Zero con Spiagge, andiamo nel 1983, proprio 40 anni fa.
Spiagge immense da sola te, spiagge già vissute. Amate poi perdute in questa azzurrità fra le conchiglie e il sale. Tanta la gente che ci ha già lasciato il cuore. Spiagge, i corpi abbandonati, attimi rubati, mentre la pelle brucia, un'altra vela va, fino a che non scompare, quanti segreti che appartengono al mare. Amori esisteranno nuove spiagge di cocco e di granite, di muscoli e bikini, di straniere e di bagnini, quel disco nel jukebox suona la tua canzone per la tua storia che nasce sotto l'ombrellone. Spiagge, un'altra vera compare, quanti segreti che appartengono al mare. Un'altra estate qui è un'altra volta qui, più disinvolta e più puttana che mai. Mille avventure che non finiranno, se per quegli amori esisteranno.
E con Spiagge di Renato Zero abbiamo fatto un tuffo nel 1983, anno in cui era il 17 giugno del 1983. Gaia Tortora, che è tornata con noi in linea, giusto?
Eccomi, sì, sì, sono qui.
Bene, la sentiamo molto meglio, grazie. Ecco, se magari possiamo andare a quella notte, a quella mattina, il 17 giugno 1983, lei aveva, se non erro, l'esame di terza media, giusto?
Sì. Sì, esatto.
Cosa successe quel giorno?
Quel giorno fu un giorno in cui una persona con una vita normale, una ragazzina, una famiglia, esce di casa in un modo e due ore dopo rientra in casa totalmente con una vita stravolta. Quindi un giorno che doveva essere comunque di festa, di crescita, di emozione, no? Come sono sempre gli esami, soprattutto il primo, che poi è quello che affronti, che è quello della terza media, che ti lancia poi nel mondo del liceo, dai più grandi, e invece dopo due ore io sono rientrata velocemente in casa, mi venne a prendere mia sorella, che tra l'altro non doveva essere lì, perché il patto era che no madre, no sorella, solo compagni di classe. E io mi girai e vidi che c'era mia sorella, e quindi sinceramente pensai che fosse successo qualcosa a mia mamma. Andai verso di lei, dissi: mamma, è successo qualcosa a mamma? Lei mi disse: no, non ti preoccupare, mamma sta bene, è papà, ma vedrai, c'è un errore, vieni a casa, ma vedrai che insomma si risolve tutto in poco tempo. E basta, da lì feci quei pochi metri che separano la mia scuola da casa mia. Entrai in casa, veramente pochi minuti sono stata in casa così, senza, già stordita, ma insomma la televisione era accesa e io sullo schermo vidi una persona che aveva il volto di mio padre, ma che non era mio padre, insomma, perché era una specie di mostro trascinato in manette, appositamente con una passerella studiata affinché fosse anche lontana, insomma era tutto stato studiato, la camminata che doveva fare per raggiungere la macchina, i polsi, le manette, la folla, i flash, e la mia vita è cambiata in due ore, la mia e la sua, qualche ora in più perché era stato portato in questura alle 5 di mattina, però è stato così, cioè la mia vita e la nostra vita è stata stravolta in poche ore.
E poi tra l'altro lei era molto giovane, aveva 14 anni all'epoca,
sì,
era
sì.
Proprio nel pieno dell'adolescenza, è proprio una di quelle
sì.
età in cui un ragazzo,
sì,
un figlio,
sì.
una ragazza non ha proprio bisogno della vicinanza del padre.
Sì.
Voi comunque siete riusciti, e lo si legge anche nelle pagine del suo libro, a mantenere questa vicinanza, no? Che sembra un paradosso, perché suo padre comunque era in carcere, e avevate questa comunicazione epistolare dove vi scrivevate.
Sì, anche perché appunto è l'unico, col carcere è l'unico modo, e impari anche a come dire, instauri un altro rapporto con il tempo, no? Perché tu la lettera la scrivi, poi la imbuchi, poi arriva, poi devi aspettare che la persona risponda, che imbuchi e che ritorni. Quindi è proprio il tempo dilatato al massimo in tutto quello che invece tu vorresti bruciare in poche ore, no? Non solo con la comunicazione, ma anche con una vicenda che veramente passavano i giorni e noi non ci davamo proprio spiegazione, e non ci capacitavamo di come non si volessero vedere delle cose, perché purtroppo non si sono volute vedere.
E infatti questo libro racconta proprio non solo la storia di suo padre, ma di altri innocenti che pagano spesso per un crimine mai fatto. In più suo padre, come ha detto lei, è stato proprio anche vittima di, oltre a un sistema giudiziario non giusto, proprio di un accanimento, sì, ma anche e soprattutto di una gogna mediatica che l'ha additato, sì, senza proprio esclusioni di colpe. Nonostante poi è arrivato alla soluzione, che però non cancella di certo l'ingiustizia e soprattutto le ferite, il dolore che non solo suo padre ma tutta la sua famiglia e i suoi effetti hanno vissuto con lui. Perché sì, si pensa che così la soluzione è quella, è proprio alla liberazione, ma
no, non è così, nel senso che dal punto di vista della tua vita e diciamo di chi ristabilisce la verità è ovvio che è importante. Però questo lo vediamo anche oggi, no? C'è sempre, cioè, intanto ormai sei marchiato in qualche modo, sono mesi, giorni, settimane che non riesci a dimenticare, no? Mio padre diceva: io sono uscito dal carcere, ma il carcere non uscirà mai da me, ed è così per tutti. E poi è stata una vicenda che purtroppo ha tenuto veramente insieme due mix mortali, che sono certa magistratura che si è accanita e certa informazione che si è accanita altrettanto. Queste due combinazioni messe insieme sono veramente in grado di massacrare una persona.
A proposito di dolore, del profondo dolore che lei e la sua famiglia avete vissuto, lei poi ha impiegato, diciamo, 40 anni, no? Tutti questi anni per poi scrivere questo libro, quindi immagino la fatica, ma soprattutto anche il lavoro che lei ha fatto su se stessa, perché comunque il dolore non è che finisce quando lo si mette da parte, ma molto probabilmente quando lo si attraversa. Com'è stato per lei fare questo processo proprio anche umano su di lei come figlia, come donna, come madre? Lei è anche madre di due ragazze.
Ma io ho fatto per lungo tempo, mi sono resa conto dopo ovviamente, perché poi analizzi, no, come dicevo, dopo, quando le fasi della vita diventano altre, ho fatto finta di niente sostanzialmente. Ho pensato che quella fosse la mia armatura, che mi proteggesse da tutto. Alla fine comunque ero abituata a viverci dentro e quindi non mi ponevo neanche tanto il problema. Poi verso i 40 anni ho iniziato a avere quelli che poi ho capito con il tempo essere attacchi di panico, ma prima insomma pensavo fossero problemi di pressione, di stress, di lavoro, insomma, di caldo, tutte queste cose qui. Invece poi dopo ho capito che il mio corpo mi stava dicendo qualcosa, perché tanto dove diciamo così la mente nega, il corpo poi che ti mette davanti a delle cose. E lì ho iniziato diversi percorsi, perché poi non è detto che uno si trovi bene con il primo, ma comunque per ascoltare il mio corpo e quello che mi stava dicendo, ovvero il dolore che avevo chiuso dentro di me, e ho cominciato questo viaggio affrontandolo, mettendomi in contatto, perché è quella la parte di negazione poi, no, che rende tutto più difficile. Quando poi decidi che ti metti in gioco e puoi entrare in contatto veramente con tutto quello che più profondamente è chiuso dentro di te, allora lì inizia piano piano a liberarti delle cose, finché io, devo essere sincera, con l'ultimo viaggio, diciamo così, che è stato l'MDR, io ho detto, un giorno ho detto alla mia dottoressa: ma io posso dire di aver, ma l'ho detto proprio con timidezza, quasi con pudore, quasi come se non volessi disturbare, no? Che è stata sempre poi la cifra che mi ha accompagnato, dico: ma io posso dire di aver subito un trauma? Lei mi ha guardato e mi ha detto: ma certo che hai subito un trauma. E lì io ho capito che potevo permettermi di dire sono fragile anch'io.
Tra l'altro lei ha citato prima questa tecnica EMDR, che questa tecnica, mi corregga se sbaglio, rientra proprio nella dinamica di utilizzare lo sguardo, quindi gli occhi con dei movimenti per aiutare la persona, il paziente, a sciogliere dei traumi.
Sì. Si lavora molto in EMDR su, per fare un esempio, su casi di violenza sessuale, piuttosto che i casi di persone che hanno subito un terremoto, e quindi sui traumi, ecco.
E sempre nelle pagine di questo libro che ho avuto modo di leggere, Testa Alte Avanti, lo ricordo, tra l'altro Testa Alte Avanti è proprio è un mantra, diciamo, una frase che le ripeteva spesso suo padre.
Sì, era una frase che mi ripeteva, non perché io avessi dei dubbi o mi vergognassi, ecco, la vergogna non, no, ma era come dire, purtroppo spesso poi quando arrivavano le notizie negative o di condanno, di prolungamenti o di cose, insomma ci dicevamo vabbè, testa alta e avanti, andiamo avanti e vediamo se la prossima volta lo capiscono.
E dicevo appunto nelle pagine di questo libro, dice che il senso della solitudine è proprio una sensazione che in realtà non se n'è mai andata, nonostante lei abbia fatto anche un lavoro su di sé, abbia processato determinati avvenimenti, però questa sensazione di solitudine in qualche modo rimane un po' appiccicata.
Sì, di solitudine nonostante tutto, che poi forse è stato il motivo per il quale, uno dei motivi per il quale ho deciso di accettare la proposta di Mondadori, è che ti senti, pur sapendo di essere nel giusto, c'è sempre qualcosa che ti fa sentire la persona sbagliata nel posto sbagliato, no? In qualche modo, e quindi come se ti sentissi sempre a disagio, anche un po' rompiscatole, no? Nel continuare a voler battere su alcuni punti, e mi ha fatto molto riflettere qualche settimana fa, forse un mese fa, un mese e mezzo fa, una frase dell'ex ministro di giustizia Martelli, perché eravamo alla presentazione del libro a Brescia e io raccontavo questa sensazione, no, che adesso meno, forse perché l'ho proprio esternata tutta finché nel libro, ma l'ho avuta spesso durante anche inviti, ospitate, discussioni sulla magistratura, sulla giustizia, e quando ho raccontato questa cosa lui mi ha detto: sai, non è una cosa sbagliata, è la stessa sensazione che provano gli imputati quando sono innocenti. Ed è vero, quando tu sei innocente e comunque però sei su quel banco lì, ti senti così, sai di essere innocente, ma c'è qualcosa o qualcuno che ti fa sempre sentire sbagliato.
Ecco, stavo pensando anche, poi appunto suo padre è stato, dopo questo calvario che ha subito, che avete subito, è stato assolto dopo questo viaggio, no? Come ho anche sentito, l'hanno chiamato viaggio all'inferno, e poi non ha neanche avuto modo di, diciamo, godersi poi, non so, la libertà, o perché poi purtroppo è venuto a mancare presto.
Sì.
Ecco, anche quello rispetto al periodo che ha fatto, diciamo, fuori dal carcere, era palesemente, ho sentito anche altre interviste, anche nel libro, lui era palesemente cambiato.
Sì, assolutamente, nel senso che nel tempo che è rimasto dopo dall'assoluzione abbiamo provato, naturalmente abbiamo fatto dei viaggi, insomma uno cerca, no, di riprendere il cammino della normalità, lo stesso fatto che lui è voluto tornare fortemente dal suo pubblico e alla televisione, lasciando la politica ma non lasciando mai le battaglie per la giustizia, per un carcere più umano, e non era più lo stesso, cioè vedevi proprio i suoi occhi che erano sempre altrove, erano sempre col pensiero altrove, e noi sapevamo già dov'era, quindi non se ne parlava perché era inutile parlarne, però non c'è niente da fare, cioè dopo non sei più la persona che eri prima.
Comunque, ecco, anche tramite il libro che ha scritto è anche un modo per ricordarlo, dargli voce, e poi fare anche proprio questo che lui amava tanto, suo padre, Enzo Tortora, dare voce alle persone che non ce l'hanno, agli invisibili. Quindi questo libro è anche un po' un libro che vuole urlare a grande voce per quelle persone, sì, che non possono farlo.
Sì, e io non mi capacito di come veramente in 30 anni non sia cambiato nulla. Io mercoledì ero a San Vittore, domani sarò nel carcere di Sollicciano a Firenze, dove le persone continuano a suicidarsi nell'indifferenza. E io veramente non mi capacito, perché sono 30 anni che giro le carceri e in questo periodo le ho intensificato, di come veramente il nostro paese non si renda conto e non riesca a fare di più per delle condizioni che sono veramente vergognose, vergognose, perché là dentro ci sono tutti, ci sono innocenti, colpevoli, in attesa di giudizio, persone che dovrebbero essere trasferite in centri di cura mentale e non in un carcere, ma tutte hanno lo stesso diritto di vivere il carcere con dignità, per essere poi restituite in condizioni, appunto, possibilmente di recupero alla società. E ancora oggi non è così.
E quindi Gaia Tordarelli va proprio nelle carceri e parla e presenta il suo libro?
Io ci vado anche senza libro, soprattutto senza libro. Vado proprio a verificare le condizioni, a vedere che succede. Il 14 luglio c'è stato un altro caso, appunto, di suicidio a Sollicciano, ed è il terzo, insomma non è normale. Tra l'altro è una persona che aveva problemi mentali, di salute mentale, che sarebbe uscito in autunno, questo è ancora più folle, che ci aveva già provato e questa volta ci è riuscito. Non va bene, perché le persone così tu le devi seguire.
A proposito anche del lavoro che lei ha scelto, lei voleva fare in realtà quando era ragazzina l'attrice, poi la ballerina, poi la vita l'ha portata a fare la giornalista, e quindi anche rispetto al lavoro che lei fa, no, in un giornalismo che spesso è urlato e gridato, mira al sensazionalismo, lei ha scelto di fare questo mestiere, non è semplice?
No, non è semplice, e sicuramente ci perdi anche qualcosa, perché se non ti presti a certi meccanismi magari fai un punto in meno di share, però a me non importa, cioè non potrei mai fare altro, ecco, lo potrei fare solamente in questo modo. Le persone devono avere la possibilità di accendere il cervello e di ragionare con il proprio cervello, non con quello che magari forzatamente gli si fornisce, mostrando due curve, due tifoserie, obbligandoli a stare o da una parte o dall'altra.
Soprattutto perché anche la comunicazione, i media spesso sono anche molto polarizzati.
Certo,
no?
Certo, assolutamente sì, è più facile, è la via più facile.
Senta, siamo alle ultime battute di questo incontro. Io volevo anche chiedere, perché nel libro cita spesso la sua bambina. Questa bambina, questa ragazzina, no? che ha vissuto questo trauma, e lei ha lavorato tanto, no? per trasformarlo, per andare oltre. Ecco, mi chiedevo oggi cosa direbbe a quella Gaia Tortora ragazzina?
Che è cresciuta e che quindi tutto quello che ha, anche se è sempre con me ovviamente, tutto quello che ha passato non è stato ovviamente piacevole, però oggi è cresciuta e deve, diciamo così, affrontarlo con l'età che ha oggi. Però quella bambina io l'ho dovuta tirare fuori da un tunnel buio, perché così era oggettivamente, così la vedevo, e comunque prendermene cura io, perché lei chiedeva solamente di essere vista in fondo, ma non poteva chiederlo perché in quel periodo c'erano altri problemi, no? E quindi, diciamo, non chiedeva, e quindi alla fine io la tengo sempre con me, consapevole però del fatto che oggi è una donna di 54 anni.
E magari anche per invitare anche magari chi sta attraversando un momento, appunto, di difficoltà, di buio, che è vero che può far paura andare lì dove c'è tanto dolore, però una volta che ci si va e lo si attraversa, e lei ne è proprio la prova vivente, che fa male sì, però…
Sì, però aiuta, io veramente non…
ho fatto, sì, è doloroso, ho fatto un percorso, ho fatti diversi, ripeto, non fermatevi al primo, se non vi va bene cercate un altro, ovviamente è un percorso che va fatto con l'aiuto di qualcuno, però davvero vi cambia la vita, cioè vi aiuta tantissimo, io questo lo dico sempre, non tenetevi tutto dentro, ma a qualcuno chiedete aiuto e se non va bene il primo andate su un secondo o su un terzo, ma oggi io posso dire di essere forte, lo dicevo anche prima, ma è una forza diversa, è una forza che mi permette di accogliere e di coccolare l'ansia e il dolore, quando li sento arrivare io prima gli impedivo di entrare, oggi come dicevi anche tu prima mi attraversano, me li coccolo un po', proprio come si coccola un neonato e allora non so come dire, sento che anche l'ansia e il dolore si lasciano andare, si rilassano e riescono. Però questo lo impari solamente andando da qualcuno che ti aiuta a fare questo tipo di lavoro.
Io ringrazio Gaia Tortora per il suo tempo, ricordo il suo libro Testa Alta e Avanti in cerca di giustizia, storia della mia famiglia, edito da Mondadori. Grazie e buone cose.
Grazie, grazie a voi, un abbraccio a tutti.
Mille Voci finisce qui, io ringrazio in regia Enea Ponzio, al centralino Karin Kondolf, grazie, io sono Natascia Bandecchi.